Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traumfabrik, una trasmissione di cinema e cazzeggio di e con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith e Der Director. Buon ascolto.
Buonasera a tutti, ciao a tutti, buonasera e bentornati alla seconda puntata di Bar Traumfabrik. I risultati sono sempre incredibili, non finiremo più di ringraziare tutti quelli che ci stanno ascoltando.
Sei un po' raffreddato.
Molto raffreddato.
Questo Simone Smith, una voce suadente, mamma mia, questa sera...
Ci sono già delle invasioni di campo. Comunque questo è il bar del Traumfabrik e questo è, in un bar la gente arriva, entra, passa, prende un caffè, un cornetto e dice una cosa.
Questa sera è un bar pienissimo.
Questa sera il bar è pieno, ma è importante che sia così perché abbiamo 2 ore di trasmissione, perché questa non è una serata come le altre, vero?
No. Assolutamente no, è uno speciale, il nostro, già la seconda puntata facciamo uno special incredibile, special sugli Oscar.
Certo, perché
la notte degli Oscar
non è oggi, chiaramente tutti lo sapete, è la domenica notte italiana, insomma è la notte degli Oscar. E comunque siamo al bar Traumfabrik. In tutti i bar ci sono dei poster appesi al muro, noi questa sera abbiamo 3 poster, dopo ne parleremo, e sono Piero Tosi, Steve Martin e Angela Lansbury.
Ma adesso, visto che hai detto che c'è già tanta gente dentro, noi ne vogliamo ancora di più. Il nostro bar Traumfabrik lo vogliamo bello pieno, e allora vi aspettiamo. Connettetevi, perché se andate a fare un giro sulla nostra pagina Facebook troverete un sacco di cose e di contenuti molto interessanti, ma soprattutto preparatevi, saranno interessanti, ci saranno ricchi premi,
premi e cotillon.
Vi spiegheremo poi come fare per vincere, ma sappiate che abbiamo addirittura messo in palio delle belle cose, ora vi andremo a dire dove.
Ma diciamo. Quindi, cosa però?
Glielo vogliamo dire?
Ma diciamolo, via.
Va bene, avrete dei bei biglietti omaggio per un bel po' di cinema della zona.
Tre
cinque. Mi sembrano
quelli
sono percentuale.
Sì, beh,
tre su tre.
Quindi www.facebook.com/bartraumfabrik e lì troverete tutte le istruzioni mano a mano. Poi se digitate l'hashtag bartraumfabrik dopo il cancelletto ci trovate anche su Twitter, e poi la nostra email bar@t-fabrik.eu
per chi è rimasto all'email,
perché ancora sì, i piccioni viaggiatori li mandate qui agli mitici studi dell'officina, giusto?
Esatto. E comunque, detto questo, di cosa parliamo in questa puntata? Parliamo degli Oscar e dei candidati agli Oscar, che sono molti, sono i film di cui abbiamo parlato le puntate scorse: Wolf of Wall Street, American Hustle, Osage County e quant'altro. E abbiamo degli ospiti in studio. Questa è la notte degli Oscar. Abbiamo innanzitutto Oscar Fioravanti, docente di estetica e critico cinematografico. Ciao Andrea.
Ciao ragazzi.
E poi abbiamo, arriverà dopo, Oscar Pampanelli, grafista e grande amico.
Non
lo applaudiamo,
applaudiamo
quando arriva. Poi abbiamo Oscar Gagliardoni, scrittore.
Tra l'altro,
perché cos'è l'altro?
L'altro è quando mi chiedono cosa fai di una vita, io dico faccio altro.
Altro.
Diversamente occupato.
In un periodo abbiamo anche condiviso una passione io e te per un periodo.
Sì, io poi a un certo punto ho detto basta. Poi uno diventava l'epigono di se stesso, diventava un po' brutto.
Io invece continuo.
Però scusa se posso. Sì. Indimenticabile quelle performance del contadino della Valle Umbra Sud,
sì,
in compagnia dei suoi gentili.
Quanti autisti. Scheletri negli armadi del bar.
E poi abbiamo Oscar Della Torre, assistente alla regia e assistente di produzione.
Ciao. Benvenuto da Roma, un applauso.
Avvicinati un po', Oscar.
Ciao a tutti.
E poi finalmente il nostro uomo sul confine in studio, Oscar, anzi Andrea, lui lo chiamiamo con suo nome vero, Vinci Grucci.
Ciao a tutti.
Guarda in camera,
ciao,
fatti
a tutti.
Vedere. Sento un beep.
Qualcuno c'ha il cellulare acceso.
Al
bar succede anche questo.
Va bene, comunque Laszlo ha menzionato dei nomi.
Sì, li vorrei risentire perché c'aveva una pronuncia impeccabile questa sera, Simone.
Io pronuncerò soltanto Piero Tosi.
Steve Martin. Vabbè, lo faccio io.
E Angela Lansbury. Ma potremmo dire anche Angela Lansbury.
Cominciamo dalla Lansbury. Questi sono quei 3 nomi famosi che ogni anno l'Academy, con un po' d'anticipo a novembre, ci comunica e a loro consegna l'Oscar alla carriera. Angela Lansbury ve la ricordate tutti sicuramente come la signora in giallo.
Come
quanti crimini ha risolto.
A cipicchia.
Come non ricordarla?
No, comunque c'è una carriera lunghissima anche al cinema che sorvoleremo.
Vabbè, Piero Tosi.
Talmente lunga che la sorvoliamo.
Diciamo, abbiamo fatto questa parentesi solamente per Piero Tosi. Piero Tosi è uno dei più grandi costumisti della storia del cinema, non solo italiano ma mondiale. Lui ha avuto ben 1, 2, 3, 4, 5... 5 nomination agli Oscar, non ne ha vinto nemmeno uno, e hanno fatto bene a darglielo alla fine come onorario, poverino, di consolazione. Forse succederà anche a DiCaprio questo.
Comunque.
Lo scopriremo tra 40 anni forse. Lui è stato il costumista del Gattopardo, e dico tutto: Morta a Venezia, Ludwig, Il Vizietto, insomma, purtroppo anche La Traviata di Zeffirelli, che vorremmo tanto dimenticare, però ha fatto il cinema che conta in compagnia del grandissimo Luchino Visconti.
Piero Tosi.
Io però vorrei ricordare un attimo anche Steve Martin. Poi non è morto, sembra che sia morto, che ha fatto tante commedie molto divertenti, dagli esordi del Saturday Night Live, poi ha fatto Roxanne, quella ispirata al Cyrano de Bergerac, I Tre Amigos, ma quello per cui lo voglio ricordare io sostanzialmente è Little Shop of Horrors, cioè La Piccola Bottega degli Orrori, film di Frank Oz degli anni 80, che è divertentissimo, in cui lui fa un dentista sadico che si gode nel torturare i pazienti.
Comunque,
fino al bel giorno.
Lupus, scusami, tra certo. Le tante figure che ci possono essere, il dentista sadico.
Dentista sadico. È divertentissimo. Anzi, adesso
scusa, apro e chiudo parentesi su un premio Oscar. Denti di Salvatores, villaggio meraviglioso, dentista sadico. Nel miglior film di Salvatores.
Però questo film è tratto da un musical degli anni 50, quindi è antecedente. Dicevo che il nostro director sta postando in tempo reale la scena di questo film sulla nostra pagina Facebook, che è divertentissima, con la canzone cantata da Steve Martin. Però Steve Martin, un bel giorno, la curiosità è questa: si trova davanti un paziente masochista che gode della sofferenza. Questo paziente non è altro che Bill Murray, che secondo me c'è stata una citazione volontaria in Monuments Man. Io l'unica cosa che ho apprezzato di quel film è stato quando vedo Bill Murray steso con gli attrezzi del dentista
torturato dal dentista filo nazista,
che poi è un po' troppo chiacchierone, gli svela dove stanno. Comunque, a questo punto ci ascoltiamo un brano che è tratto dalla primissima interpretazione in un lungometraggio di Steve Martin.
Posso dirlo io, perché mi emoziona questa cosa, perché io sono un beatlesiano della prima ora.
Certo.
Ci ascoltiamo Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band in religioso silenzio.
Chiaro, i Beatles.
Traumfabrik, Spezial zu den Oscars. Zurück zum Spezial zu den Oscar. Bar Traumfabrik.
E come tutti i bar che si rispettino, anche noi abbiamo un grande ospite che ci raggiungerà al telefono tra pochi secondi. Io ho il piacere di introdurlo, perché qui al bar Traumfabrik siamo veramente ricchissimi. E c'è Andrea Marinelli al telefono con noi, un giornalista freelance, scrive per il Corriere.it e scrive per il magazine del Sole 24 Ore, autore tra l'altro del libro L'Ospite, che riprende un po' tutte le sue esperienze attraverso il couch surfing. Che adesso Andrea ci spiegherà nel dettaglio. Andrea è con noi direttamente da Los Angeles, è il nostro uomo oltre l'Atlantico, perché lì c'è la vita vera, lì ci sono gli Oscar. Andrea, ciao, buonasera.
Andrea, buonasera, ci sei? A voi. Buonasera.
Buonasera, che ore sono a Los Angeles?
Sono le 11 di mattina e qua è... purtroppo piove a Los Angeles,
maledizione.
Piove in media 35 giorni all'anno, ma il weekend degli Oscar pioverà tutto il weekend fino a domenica, e così sarà un weekend fortunato, diciamo.
E dove sei, bagnato fradicio davanti al Dolby Theater?
Esatto, sono su Hollywood Boulevard, che nonostante la pioggia è pieno di turisti e di curiosi che scattano foto, la Walk of Fame, alle impronte degli attori lungo la strada, sul marciapiede, quindi diciamo è molto scenografico da vedere.
Molto scenografico, scusami. Dunque, come vivono gli americani gli Oscar? Al di là di Los Angeles, qual è la percezione che si ha in questo periodo di questo evento mediatico pazzesco?
Per esempio nel Kentucky, che ne pensa?
Ma sai, una volta, qualche anno fa, ero la notte degli Oscar in un paesino della California, 3 o 4 ore a nord di Los Angeles, si chiamava Cambria, e la mia ragazza voleva vedere gli Oscar al ristorante e chiese se potevamo vedere gli Academy Awards invece della partita di football o no, baseball, non mi ricordo, e la cameriera disse: cosa, scusa, non capiva. Quindi non è solo il Kentucky, ma ovunque in America diciamo ci sono delle parecchie zone a cui non interessa. Dove interessa veramente sono le metropoli, dove si fa business, dove il cinema è un business, quindi New York, Los Angeles, ma anche le grandi metropoli del Midwest. C'è un interesse molto forte, si sente, diciamo, il weekend degli Oscar che si avvicina. Qui a Los Angeles ovviamente ruota tutto, nonostante sia una città molto diversa, tante città una dentro l'altra, questo weekend ruota tutto intorno al cinema e agli Academy Awards. E gli americani prestano parecchia attenzione, direi. Sì.
Sappiamo che tu vivi a New York durante l'anno di solito, e invece gli intellettuali newyorkesi come vivono, come osservano i loro cugini più abbronzati?
Ma sai, proprio 2 settimane fa ero a pranzo a casa di questo famosissimo e potentissimo critico cinematografico, professore di cinema newyorkese, e quindi lui è il vero salotto degli intellettuali newyorkesi. E tra l'altro lui è italiano, in realtà è italo-americano perché ha sposato un'americana, ma è italiano, e quindi lui ha sempre ospiti tutti i più grandi attori, registi d'America. Quando passano a New York passano per la sua sala da pranzo ogni domenica, e quindi mi raccontava un po' come si sta avvicinando a questi 86esimi Academy Awards. Abbiamo parlato ad esempio di Caprio,
poverino.
Io ero, dopo aver visto Wolf of Wall Street, ero completamente entusiasta della sua, per l'ennesima volta fra l'altro, della sua performance. E invece lui mi ha detto che DiCaprio a Hollywood non è molto considerato perché è un attore che fa un po' troppo festa, viene considerato poco,
diciamo,
serio.
Come il suo personaggio del film, diciamo.
Sì, ma diciamo che colleziona modelle come nomination.
Esatto, ma non so se avete visto Tina Fey quando l'ha presentato, abbracciamolo come la vagina di qualsiasi supermodella americana. Quindi sì, diciamo la sua reputazione è quella. però è considerato un attore poco serio, quindi secondo lui per questo non vincerà neanche questa volta. Poi lui diceva, sai, è giovane, avrà il tempo di vincere, e mi ha portato degli esempi di attori che hanno vinto magari a 50 o 60 anni. Potessi scegliere, darei ovviamente l'Oscar a lui. Poi ne abbiamo parlato della grande bellezza di Sorrentino, era stato
ecco, che cosa dice? Che dicono? Siamo molto curiosi da questo punto di vista.
Andrea, come avrai notato, c'è stata un'esplosione qui alla parola Sorrentino, perché questa c'è una specie di fanzine, forse.
Ma sì, no, il contrario, in realtà. Cioè, noi vorremmo sapere cosa ne pensano di Sorrentino e che cosa dicono anche degli altri film candidati come miglior film straniero, perché io ne ho visti due meravigliosi.
Nessuno dei due strappare l'Oscar a Sorrentino sono Il Cambogiano, che è piaciuto tantissimo, anche il New Yorker lo ha definito il migliore. Sul New Yorker leggevo che questo è il migliore, però vincerà La grande bellezza, purtroppo, loro dicevano. E mentre l'altro di cui avevamo parlato a
parte
è
Il Danese
Sospetto, che ha delle buone probabilità, buone possibilità di vincere. Però tutti sono abbastanza convinti qui in America che La grande bellezza vincerà, che insomma l'Oscar tornerà in Italia dopo 15 anni da Vita è bella, diciamo.
Tornerà in Italia nel peggiore dei modi.
In America piace tantissimo. Io stesso non so se l'ho visto con gli occhi da americano o da italiano, però ero entrato senza particolari aspettative, sono uscito dal cinema che ero riconciliato col cinema, quindi mi colpisce molto la spaccatura fra chi lo odia, veramente lo odia e lo detesta, e chi invece è rimasto colpito anche eccessivamente probabilmente da questo film. Poi la cosa più bella, la cosa più divertente per me, di cui abbiamo parlato a pranzo due settimane fa, era lui mi ha raccontato che i personaggi di Verdone sono personaggi reali, lui di Verdone, di Sorrentino, sono personaggi reali a cui lui si è ispirato. Quindi,
ma personaggi Verdone, che vivono in America o in Italia?
No, i personaggi della grande bellezza sono personaggi di Roma, della Roma delle feste, della Roma, diciamo, del cinema, del giornalismo. Quindi era molto interessante, perché a quel punto ero estremamente curioso di scoprire i vari diciamo personaggi. E quello che ovviamente Gian Bardella dicono che si è ispirato a Raffaele La Capria, che è questo scrittore 92enne napoletano che ovviamente non ha scritto un solo libro come Gambardella, però diciamo il personaggio è un po' inquadrato su di lui. Ma quello che era veramente più divertente era Verdone, il personaggio di Verdone a quanto pare esiste davvero, è un giornalista romano a cui Sorrentino ha mandato anche la sceneggiatura prima di girare il film, e gli ha detto, guarda, tu sei questo qua, cosa ne pensi? Lui ha detto, purtroppo è vero che sono così, magari non fate sapere che sono io, ma dopo neanche un mese tutta Roma sapevano che era lui.
È un Oscar anche un po' umbro, diciamo, perché la direttrice della rivista alla quale loro lavorano, alla quale Gep Gambardella lavora, è un'attrice umbra. Dunque mettiamoci un po' d'orgoglio se vince questo Oscar, ma diciamo che noi non siamo al pari dei nostri amici americani entusiasti di questo film. Detto questo, Andrea, ci costi tantissimo perché il collegamento è intercontinentale.
Una domanda brevissima. Vai, velocissimo. Io volevo sapere, visto che tu sei stato lì, sei stato a Los Angeles, hai visto ciò
sei
su
a Los
cui...
Angeles.
No, dico in generale, anche nel momento della notte dell'Oscar, cioè tu, i riflettori si accendono tutti sulla famosa passerella degli Oscar. Noi volevamo sapere da te una parola, insomma, com'è
questa passerella?
Quanto tira questa passerella?
Beh, sai, io sono qua accampato da giorni e resterò per giorni accampato sotto la pioggia. Il mio obiettivo è riuscire a imbucarmi in qualche
passerella.
Passerella. Basta, va bene che siamo al bar, ragazzi, ma noi esageriamo.
Ma la passerella è a norma?
Sono solo una birra.
Comunque, prima ringraziamolo perché sei stato. Anzi, se riesci a imbucarti, magari noi in qualche passerella, in qualche festa, ci risentiamo, magari ci racconterai qualcosa.
Fai qualche foto.
per adesso
molto volentieri. Mi obiettivo è lo Chateau Marmont, quindi se riuscirò a entrare là lì, vi farò sapere.
Lì è grande. Benissimo, ti ringraziamo tantissimo.
Grazie.
Ci sentiamo presto.
Grazie a voi, è stato un piacere.
Buon Oscar a tutti.
Buon Oscar, ciao.
Ciao, Oscar Andrea Marinelli, ciao, ciao. Comunque, allora, lui Los Angeles ci ha parlato delle piccole cittadine, della California, tutto. Io un po' mi sento negli Stati Uniti, un po' americano, no? Un po' da highway, dai, un po'.
Ti senti già in atmosfera americana.
Mi sento già in atmosfera.
Allora senti, allora senti un attimo, ti ci faccio entrare ancora
dai,
di più.
Dai, dai,
senti,
dai.
Senti qua.
Yeah. Shoot you right down at all your feet. Take you home with me. Put you in my house. Boom, 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 boom. Mm-hmm. Mm-hmm. I love to see you walk up and down the floor. When you're talking to me, that baby talk, I like it like that. When you talk like that, you knock me dead. Then on my feet, how, 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 how. Talk that talk and whisper in my ear. Tell me she love me. I love that talk, that baby talk. She knocks me dead right off my feet. How, 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 how. Yeah, yeah. Now, baby.
And special to the Oscars.
Scusa, non ti abbiamo sentito, colpa mia.
John Lee Hooker, yes. No, ci è piaciuto questo pezzo e secondo me è il momento di far entrare nel vivo la puntata con il nostro piccolo siparietto puntate durante questa puntata. Ovvero, vi spieghiamo il meccanismo del concorso, contest... come si può dire?
Rifa... Concorso, ascoltate bene, cosa perché è molto facciamo? Importante, perché mettiamo in palio ben sei biglietti.
Sei, mica uno, né due, né tre, ben
vai,
sei.
Dici
allora,
tutto,
da questo momento fino a domenica sera alle 20, spaccate, ora di
casa mia.
Ora
di casa mia.
Allora, solo per quelli che hanno messo mi piace su Bartram for Brick, per
certo.
Cui se non l'avete messo...
Non vincete, infatti, anche se azzeccate
piacetelo.
Tutto.
Potete postare il pronostico per i vincitori delle cinque categorie principali che ovviamente riceveranno...
Quelle di cui discutiamo questa sera. Infatti. Miglior film, miglior regista, miglior attore protagonista, miglior attrice protagonista, miglior film straniero. Il vostro pronostico.
Facciamo la soletta pubblicitaria. Chi ci ha dato questi biglietti?
Ci arriviamo.
Dopo ve lo dico.
Diciamo
però volevo farvi capire, soletta, che i primi tre classificati in ordine di risposte esatte E attenzione, in caso di parità di data e ora del pronostico, l'abbiamo fatta complicata. Vinceranno ciascuno due biglietti per il cinema, e qui la soletta la fa ovviamente il nostro Lazlo,
per i leggendari Cinema Cittadini,
ovvero
Cinema Méliès in via della Viola, Cinematografo Sant'Angelo
in via
zona Sant'Angelo e il Cinema Zenith nell'altro borgo, in borgo 20 giugno.
Puntata sugli Oscar, puntate anche voi,
puntate tutti,
ma che è la fiera dei morti. Allora, adesso entriamo, cominciamo ad entrare un pochino nello specifico,
sì,
di
così
questa,
facciamo parlare un po' anche,
ecco, di questa trasmissione, anche perché già siete andati a noia ai nostri telespettatori. Allora, miglior attore protagonista, ok? Yeah. Una delle cinque categorie. Abbiamo Christian Bale per American Hustle.
Oi!
Oi!
Bruce Dern per Nebraska.
Oi!
Leonardo DiCaprio per Wolf of Wall Street.
Oi!
Eccolo lui, Chiwetel Ejiofor.
Grande Simone!
Per 12 anni schiavo.
Oi!
E poi per Dallas Buyers Club abbiamo Matthew McConaughey.
Ma ragazzi, è andato dal logopedista nel weekend, grandissimo.
Bravo. Ce la farai.
A queste allora, sono servite ore e ore di pronunce.
Prima di dare la parola, io vorrei accendere un lumino, una candela, un cero per il povero Leo DiCaprio. Ne abbiamo parlato poco prima.
Ma
anche
è
con
Caprio o Dica?
Ne abbiamo parlato poco prima anche con Andrea. Questo povero DiCaprio che ci ha avuto, se non vado errato, 7 nomination.
È proprio povero,
no,
DiCaprio.
4 nomination. Agli Oscar non ne ha vinto nemmeno uno, ma pensate, 10 nomination ai Golden Globe e ne ha vinti solo 2. Interpretando Edward Hughes in The Aviator e Jordan Belfort in The Wolf of Wall Street. Io stasera invece non ci prendo. Caso particolare, due Oscar vinti con Scorsese, due Golden Globe vinti con Scorsese. Chissà che non sia la volta buona. Io glielo auguro, perché ha cominciato nel 94 la prima nomination, che faceva il bambino Buon compleanno Mr. Grape. Non so se ve lo ricordate, il fratello un po' ritardato di Johnny Depp, che invece vinse.
Depp.
Che invece vinse. Io. Mi sostituisco a Simone. È tutta una gag. Ma che vogliamo dire di questi candidati, ragazzi?
Andrea Fioravanti.
Beh, innanzitutto che erano, secondo me...
Avvicinati, non essere timido.
Ma non sono timido. Innanzitutto, prima di andare a parlare di questi candidati, posso dissociarmi, cioè uscire dal bar, perché davvero, qui di sciocchezzuole se ne dicono.
A voglia.
Beh, quella di denti...
L'abbiamo fatta apposta.
Quella di denti del miglior film di Salvatores.
Sottoscrivo.
Abbandono questa discussione sul nascere, non voglio spingere oltre. Riguardo ai cinque candidati, beh, io credo che innanzitutto siano cinque candidati che ci hanno fatto star bene, cioè ho visto bei film. Ora il migliore è difficile da stabilire, perché ovviamente a Hollywood regnano delle gerarchie e ci sono dei sistemi stranissimi, quindi scegliere chi potrebbe vincere, io a livello umano adorerei che vincesse DiCaprio, perché comincia davvero ad essere un attore di spessore, però ovviamente non si può dimenticare Bruce Dern, non credi Marco?
Ma guarda, io nel primo della lista io metterei Matthew McConaughey, perché in Dallas Buyers Club
è dimagrito parecchio.
È dimagrito parecchio, quindi
tu scherzi, ma questo funziona per
questo
gli Oscar.
Funziona, esatto. Per gli Oscar soprattutto, sì, funzionano le grandi trasformazioni degli attori, e è dimostrato che insomma vincono spesso gli attori che cambiano totalmente gli aspetti.
Questo è il tuo pronostico.
Il mio pronostico è
a te chi è piaciuto più di tutti questi cinque? Sempre Matthew McConaughey, dici, oppure?
No, è il mio pronostico e anche il mio preferito.
Il tuo preferito.
Però anche
io ho trovato bravissimo.
Io direi DiCaprio poco sotto, ma anche lo stesso Bruce Dern.
Bruce Dern, che se posso fare la solita rottura, è sicuramente una sorpresa, l'outsider di questo gruppo. Di questo gruppo nessuno di loro ha vinto ancora un Oscar come miglior interpretazione.
Infatti avevo questa curiosità, non mi sono documentato. Christian Bale non l'ha vinto per The Fight.
L'ha vinto ma come non protagonista.
Sì.
Come
certo.
Sì, perché non era il protagonista.
Ah, certo.
Dunque sarebbe un primo Oscar, e che questo primo Oscar arrivi ad un attore ottuagenario,
certo,
sarebbe molto interessante, considerando, certo, che Bruce Dern è un caratterista che ha fatto tantissimo cinema, tantissime interpretazioni, è stato sempre
visto. Vedo Andrea Fioravanti che scuote la testa. Perché non ti è piaciuto o perché credi sia improbabile?
No, è perché credo che sia fortemente improbabile. Poi magari sono smentito dai fatti, perché ad Hollywood cercano, come dire, anche di alimentare il sistema economico, quindi premiare un attore come
non produce Christian reddito Bale.
No, sì, beh, il discorso del produrre reddito ad Hollywood è centrale, ragazzi. Io vorrei dire che Kubrick non è mai stato premiato. Ora stiamo parlando dei registi, non di attore.
Sì, Hitchcock.
Kubrick, Hitchcock hanno dato premi alla carriera a Charlie Chaplin.
Hitchcock non ha vinto.
Orson Welles, parliamo di Orson Welles,
ha vinto Selznick.
Cioè, una volta Hitchcock deve produrre reddito, diciamo così.
Posso chiudere, perché so. Sì. Hitchcock non ha vinto nessun Oscar, lo ha vinto Selznick, produttore per Rebecca.
No, Marco dice un'altra cosa.
Ha vinto una volta e non è nemmeno andato a ritirare il premio.
Ah, forse oppure la carriera.
C'è andato, è stato un secondo e è andato via.
C'è ragazzi, andato, ha detto un secondo, thank you, si è allontanato, è tornato e ha detto very much e si è allontanato. Sì, è famosissimo questo.
Sì, è famosissimo.
Beh, googlate, vediamo com'è. Comunque Google, sentite.
E invece che ne pensate dell'attore di
sentiamo 12? Giorgio un attimo, ah, scusa. Okay.
Dunque, no, io molto rapidamente, innanzitutto vorrei dire che io rispetto a questi signori qua attorno alzo il livello della cialtronaggine.
Perché... che da noi è molto apprezzato, no, avrai capito.
No, io poi mi rivolgo a dire sì, lo so, sono qui apposta. No, la cosa interessante è che adesso sì, c'è una piccola telecamerina, però chi ci ascolta io non credo che possa saggiare il tasso di omoerotismo quando parlano di figlio. Cioè altri padri, è la passerella
testosteronico.
Ma no, ma proprio ho capito, proprio una cosa pazzesca. Temo anche per, sono sette, io sono pure malaticcio, cioè io temo anche per la mia incolumità.
L'uomo filmico testosteronico
è qualcosa di tremendo. Poi insomma io poi ho una cultura cinematografica insomma molto scadente rispetto alla vostra, mi sentirei diciamo una deiezione, però rispetto ai film che ho visto, che io vedo, io sono uno zenitiano, questo va detto, insomma, no? Spero di non offendere nessuno dei presenti.
Alcuno.
Dei presenti sicuramente no.
No, anche degli assenti. No, però diciamo, quello del cinema, diciamo, che frequento, è anche responsabile della mia scarsa.
Frequenta cultura. Responsabilmente.
No, è responsabile quel cinema della mia scarsa cultura cinematografica.
Me ne assumo la responsabilità in parte.
Allora, Bruce Dern più Nebraska, credo che siano le due.
L'hai visto Nebraska?
E mi è piaciuto da morire.
In lingua originale.
Senti, no, in lingua originale adesso.
Sì, adesso andiamo corti, però voglio
sarebbe
dire,
troppo.
Sempre perché diciamo cazzate, ma ci correggiamo.
Sì.
Cito da Wikipedia, se è serio, non lo so se è attendibile.
Vai.
Non ha mai ha ricevuto 5 nomination come miglior regista, ma non ha vinto mai un premio. L'unico premio che ha vinto per Rebecca, ma l'Oscar viene assegnato a Selznick in quanto vinse come miglior film e lui non era il produttore.
Confermo. Però l'estasi testosteronica prima citata, perché altro che Milan, Inter, Juventus,
scusa,
Roma,
ricevette nel 68, questo è l'episodio, ecco. L'Irving Thalberg Memorial Award, ecco. Durante la notte degli Oscar, ma non vinse la statuetta.
No,
ma tutto che... questo è accademia, scusate, riprendiamo una discussione dopo, dobbiamo andare nel pezzo, nella canzone. Io farei questo aggancio, visto che si parlava di omoerotismo e si parlava anche di Christian Bale, quindi di American Hustle, ci ascoltiamo un pezzo di American Hustle che nella puntata zero mi è stato censurato da Laszlo perché è un pezzo di Elton John e non per discriminazione nei confronti omosessuali, ci tengo a dirlo perché lui ha avuto paura che arrivasse questo messaggio, in realtà perché secondo lui Elton John è anticomunista. Ora io non me lo dico più che cosa
sembra la ragione migliore per escluderlo.
Più che come anticomunista, io mi ricordo come un artista che ha avuto degli alti e dei bassi, ma che soprattutto negli anni 70 ha scritto dei pezzi
Giorgio
meravigliosi.
Ed è per questo che noi tiferemo per il film Khmer Rosso Cambogiano.
Lupus lanciano
di Sorrentino.
Io invece che non sono assolutamente anticomunista, ci mancherebbe altro, anzi lancio questo pezzo degli anni 70, secondo me meraviglioso, che è tratto da American Hustle e si intitola Goodbye Yellow Brick Road. Ce lo sentiamo in santa pace. When are you gonna come down? When are you going to land? I should have stayed on the phone. I should have listened to my own mind. You know you can't hold me forever. I didn't sign up for you. I'm not a prisoner for you.
Verleihung in der Bar Traumfabrik.
E in American Hustle recita anche la bravissima e bellissima Amy Adams,
connazionale
perché è nata, beh, per modo di dire, è nata in una base NATO in Italia.
Go.
E quindi è candidata come miglior attrice protagonista. Però basta, Giacomo, Laszlo. Comunque, prima di elencarvi le candidate, vorrei salutare il nostro amico Oscar Pampanelli, alias Daniele Pampanelli, che è arrivato, ha portato la birra, saluta il pubblico.
Ha portato l'immancabile taccuino e la penna biro.
Ecco, allora, adesso, come dici?
E funzionerà.
E speriamo che funzioni.
Speriamo che funzioni. Speriamo. Dai, facci un disegno per la pagina, dai, non ti far pregare. Le attrici protagoniste sono, come ho già detto, Amy Adams, candidata migliore attrice.
Adesso, se prima c'è stata enfasi testosterone,
adesso c'è. Prima era omoaffettiva, adesso è testosterone.
Non ci sarà più nello studio qui.
Allora,
aprite.
Amy Adams per American Hustle.
Mani sul tavolo.
Cate Blanchett per Blue Jasmine. Sandra Bullock per Gravity. Ma insomma, mica adesso vi voglio. Judi Dench per Filomena.
Brava.
E Meryl Streep per Augusta
Sechkamp. Bravo.
Ecco, allora,
belle brave.
Ricominciamo un attimo, ci eravamo fermati con Giorgio.
Sì.
Ci vuoi dire due parole su qualcosa che hai visto?
Allora, dunque, io di questi 5 film non ne ho visti neanche uno. Perché ho una vita.
Diversamente da noi.
No, io però farò un tifo sfegatato per Cate Blanchett. Perché il film si chiama Blue Jasmine e Jasmine mi ricorda un anticoncezionale.
Perfetto. Vabbè. È uno spunto interessante. Andrea, nostro uomo sul confine, ci vuoi dire qualcosa? Hai visto cosa hai visto?
Allora, io personalmente ho visto Blue Jasmine e Philomène. Gli altri
Philomène. Lui le dice sempre alla tedesco / francese.
Tipo Magda. Sì.
Ok. Allora, la mia
Philomène Marturène.
Oh mon Dieu.
Ok, Philomène.
E Julie.
Philomène, come dicevano in versione originale.
Bravo.
Allora, chi vince secondo me? Cate Blanchett.
secondo te, questo è il tuo pronostico?
Sì, è il mio pronostico, perché...
Ma non può vincere lui, non ha messo mi piace.
L'ha messo.
Per primo.
Non ho dubbi che noi arriveremo alle 22 di questa sera. Non ho dubbi non che dubbio, ci arriveremo. Non ci sono dubbi.
Penso che vincerei perché ha effettivamente sfoggiato una grandissima interpretazione in un film... diciamo un miglioramento di Woody Allen rispetto agli ultimi
è vero, che avevamo visto, è vero un bel film,
ma secondo me è molto più incisiva l'interpretazione di Judi Dench in Philomena.
Anche sì, lei non ha mai vinto.
Nonostante...
No, ha vinto uno come miglior non protagonista, anche lei.
Potrebbe essere l'Oscar dei nonnetti.
Che era Shakespeare in Love, forse.
Che era Shakespeare in Love, assolutamente sì.
Sì. Io ricordo una cosa velocissima, diciamo, di questi film. Devo dire che quello, secondo me, meno incisivo globalmente è Gravity, nel senso... visivamente splendido, la sceneggiatura, la scrittura è da terza elementare, proprio fatta con lo stampino, l'Hollywood, proprio con chi vedeva Boris si ricorderà il robot sceneggiatore, sempre scritta da robot sceneggiatore.
Sì, sappiamo però che io cioè, i vecchietti dell'Academy hanno un debole per Sandra Bullock.
E chi non ce l'ha? No, Sandra Bullock, io ricordo, ho seguito la conferenza stampa a Venezia quando vedemmo Gravity in anteprima e ha raccontato questa cosa, siccome all'Academy impressionano le performance un po' particolari, lei ha raccontato, il film è fatto tutto in green screen chiaramente, per chi non è del mestiere, diciamo che significa che l'hanno fatto in una stanza tutta verde, vuota, e praticamente, quindi diciamo, questa cosa, lei ha raccontato che è stato difficile perché in effetti recitare senza punti di riferimento non è, quindi questa cosa forse potrebbe giocare un po' a suo favore, ma non lo sappiamo.
Io mi vergogno un po' a prendere la parola dopo quello che ha detto Giorgio, cioè ho una vita, non ho visto i cinque film, io purtroppo li ho visti tutti e cinque, e soprattutto quello che sto per aggiungere mi fa ancora più vergognare, cioè il mio momento onanistico con Amy Adams cioè si è concluso appunto con American Hustle, ma era iniziato con il dubbio che la piccola suorina del dubbio aveva già eccitato purtroppo il sottoscritto e il ruolo di Amy Adams in American Hustle davvero secondo me è il massimo
dell'eccitazione, sì,
e la scollatura di Amy Adams,
sì, il massimo dell'erotismo, anche se la battuta migliore delle cinque invece è quella di Kate Blanchett in Blue Jasmine quando dice chi devo scoparmi per avere un cocktail in questa festa.
Sì, molto bella.
In questa festa non avremmo dubbi.
In questa festa un po' tutti.
Invece io voglio chiedere ad Andrea Fioravanti proprio una cosa. Sicuramente quella che non vincerà l'Oscar, secondo te? Secondo me è proprio Amy Adams.
Sì, ho paura purtroppo anch'io.
Se devo scommettere un euro su lei non vince sicuramente.
Io invece ho sentito da esperti di gossip che frequento che Amy Adams invece è abbastanza lanciata quest'anno come diciamo campagna pubblicitaria.
È la costruzione del film, perché David Russell sappiamo non ha mai vinto lui per la verità come miglior regista, però sappiamo che è uno che piace molto l'Academy, i suoi film sono sempre lì che se la giocano. Detto questo,
riguardo alla risposta che posso dare è che dipende molto dall'Oscar maschile, cioè se vince Bruce Dern è difficilissimo che vinca appunto anche l'altra vecchia,
premiata
con la Coppa
e a quel punto ci dovrebbe essere un sex symbol, a quel punto ci dovrebbe essere un sex symbol dopo Bruce Dern,
io
Amy Adams tra le tante,
no, perché io, il ragionamento
da quel punto di vista la mia,
esatto, il ragionamento potrebbe essere, visto che per gli uomini Matthew McConaughey, se non altro, se non anche per la prestazione anche fisica, no? che ha avuto come attore, che è, cioè, si è dimagrito, ma ho visto una sua intervista di recente,
è stato molto bravo, bisogna dirlo,
è entrato tanto nel personaggio,
e tra l'altro scusa se ti interrompo, secondo me lui è quotato per la vittoria anche perché ha fatto tante commedie alle show, che adesso ha iniziato a fare film impegnati, e quest'anno ha recitato anche Wolf of Wall Street in una scena brevissima ma in cui è travolgente.
L'enciclopedia di Tropic Thunder, il magnifico film di Ben Stiller, dice sempre: per vincere l'Oscar devi apparire malato, sofferente, ma non del tutto, devi apparire scemo ma non del tutto, e quindi
Andrea ti sta venendo una voce un po' nasale che ricorda
Meryl Streep era scema e malata in Osage County, nei segreti di Osage County, dunque anche lei lanciatissima, solo che già ne ha vinte tre, vedremo se arricchirà la bacheca di casa.
Va Sandra Bullock perché viene premiata la recitazione fisica.
Allora,
Matthew
no.
McConaughey no, e Sandra Bullock. No, vedrete, sì. Vedrete.
No, la mia puntata sì, va, ma tu va su
fate le puntate, ma non le date come certe, sennò ci votano tutti quella roba. E poi dopo.
Perché noi abbiamo le veline, sai?
No,
cose.
No,
siamo molto divisi.
Tu che cosa dici, dire? Marco?
No, e secondo me Kate Blanchett è stata superiore.
Secondo te è la migliore. Sì, e migliore. Vincerà anche
Oscar sì, Daniele?
Sì, sì. Daniele, cosa dici, Oscar Pampanelli? Adams è la tua preferita o quella che vincerà secondo te?
È la mia preferita.
E chi vincerà secondo te?
Secondo te
è mia. È mia. È perfetto. Allora,
chiudo su Kate
punto,
Blanchett.
Sì, è bravo.
Chiudo semplicemente su Kate Blanchett perché è un po' l'alter ego di DiCaprio. Anche lei tantissime nomination. Ha vinto un premio Oscar come non protagonista nel 2004 con Aviator. Dunque c'è questo questi per gli amanti della cabala e dei numeri e degli eventi che si potrebbe essere lei. Allora, lei agli Oscar ha ricevuto due nomination nel 2008, Elizabeth The Golden Age, il secondo capitolo della saga di Elizabeth, meraviglioso, sì. E Io non sono qui, che vinse la Coppa Volpi a Venezia, film straordinario. Io non sono qui, recuperatelo perché è un omaggio meraviglioso a Bob Dylan.
Nel
98, prima nomination con Elizabeth, nel 2006 con Babel, non vinse mai. Vedremo se questa sarà la volta buona. Voto lei perché è meravigliosa.
Perfetto. E su Kate Blanchett, il nostro
sì,
director,
più che altro
ci dice qualcosa
su Blue Jasmine, sulle sue atmosfere jazz. Non potevamo ovviamente aspettarci altro. E ne siamo felici, vi omaggiamo con una canzone scritta nel 34, un pezzo famosissimo in una versione da brividi cantata da lei, da Billie Holiday.
Il pezzo è Blue Moon.
Blue Moon, saw me standing alone without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And there suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own.
Oscars der Bar Tramfabrik, ein Spezial.
E queste non sono le spazzole del batterista di Billie Holiday, ma sono i coltelli che sto affilando, perché veniamo nel vivo di questa.
Come fanno i coltelli?
Allora, a me l'onore di introdurre questa categoria che molto probabilmente, ahimè, farà tornare l'Oscar in Italia, e i candidati sono...
Ahimè.
La grande bellezza di Paolo Sorrentino.
Bravo.
Il meraviglioso, straordinario, incommensurabile Alabama Monroe, Broken Circle Breakdown.
Bellissimo.
Felix Van Groning.
Bellissimo.
Bene. Poi abbiamo un film che è un capolavoro indiscutibile, The Hunt, Jagten, titolo originale, Il sospetto in Italia, del grandissimo Thomas Vinterberg.
Bellissimo, bravo.
Poi due film che non ho visto, come credo nessuno qui, a meno che non ci siete dei folli scaricatori, che sono The Missing Pictures, che è il cambogiano che ci diceva prima Andrea. Titolato dal New York Times.
Documentario, tra l'altro.
Dal New Yorker, e Omar di... Ani Abu Assad, film palestinese che solo per le sue origini speriamo che si piazzi bene.
Certo. E sicuramente l'Academy faranno attenzione a questo aspetto.
Detto questo, ragazzi, chi vuole, ci sta dicendo qualcosa?
No, dicevo, come Rossi,
avvicinati un po',
e ripeto, come Rossi, Holp, c'è un po' di tutto.
Sì, sì,
c'è un po' di tutto.
Ma facciamo, è dell'est o dell'ovest?
Il
tedesco.
Il tedesco non c'è, perché lui è un, no, è un fiandrino, è
Van Groningen, è belga,
è un belga olandese.
Ah, un belga, capito? Ah, quella cosa inutile,
fiandrino,
non so, come l'Ucraina.
No, ma io pensavo al ciclismo, sai, perché
allora tornando un attimo a parlare di cinema, intanto partiamo da una considerazione. Il film straniero, no? Il film straniero va inquadrato in una logica appunto straniera, nel senso che bisogna fare comunque una riflessione sul contesto sociale, civile, dove il film è ambientato.
È straniero.
Perché conoscere il contesto,
è forestico.
Conoscere il contesto di quel film è parte integrante del film stesso. Perché la grande bellezza, il sospetto, sono film che vanno inseriti in un contesto particolare, che è quello italiano, che gli italiani conoscono, ma gli americani no. Danese, che il danese conosce.
Vissuto in Danimarca.
E io ho trascorso in Danimarca.
In questo, se apro e chiudo parentesi, i film che di solito si trovano in questa categoria sono i film più comunemente definiti d'autore. Sono tutti film che passano nei festival principali europei. Non a caso gli altri titoli sono un po' titoli minori da questo punto di vista. Dunque questo è l'Oscar più qualitativo, perlomeno per noi europei che osserviamo gli Oscar. Sarà una ricaduta economica su questi Oscar, probabilmente, se non in benefit per i produttori e per i registi. Non cambieranno il volto della storia della cinematografia del paese dove risiedono, almeno in Italia non è mai accaduto, nonostante abbiamo vinto diversi Oscar. Accadeva anni fa, quando c'era il buon De Sica, che ne ha vinti diversi.
Anche per i più meritati dell'ipotetico La grande bellezza.
Andrea Fioravanti.
Visto che stanno affilando i coltelli, io vorrei innanzitutto chiarire che sulla grande bellezza facciamo un discorso un po', magari, se possibile, serio. So che questa parola può spaventare.
Ci spaventa un po'.
Sì, però vabbè, ho usato un termine tecnico. Scusatemi. Va bene.
Alle 21:52 è ora di un discorso serio.
Alle 20
sono la persona più sbagliata per provare a farlo.
Ora di chi è?
Il
discorso sulla grande bellezza è uno solo. Capisco gli estimatori e capisco chi non l'ha apprezzato assolutamente, però va detto che questo è un film importante innanzitutto per la struttura, fresco per una serie di interpretazioni, eccetera. L'unica cosa che mi sento di dire, che io ho avuto il piacere di recensirlo appena uscito e ne scrissi dei limiti e ne scrissi delle virtù. Detto questo, secondo me è un film che non è vero che o si ama o si odia, è un film secondo me che può essere analizzato come tutti gli altri. Va detto che è un film sbrodolone, è tantissimo, troppo.
Forse io troppo, infatti, scusa se ti interrompo, non l'ho amato, non l'ho odiato come Giacomo, non l'ho amato come tanta stampa italiana. È un film che, se durava un'oretta
un
in meno,
però secondo me è importantissimo di questo film, sarò breve.
Estetica, anestetica.
Una cosa importante secondo me di questo film è che fa apparire quella vita notturna come se fosse un'unica notte, in continuità. E questo discorso sul
la
tempo,
notte del cinema italiano,
non sono così d'accordo.
Aspettiamo
questo discorso sulla continuità a livello diacronico, a livello temporale. Il film supera quasi un anno e mezzo, la morte della compagna, la conoscenza delle altre, un anno e mezzo, eppure dall'inizio alla fine non sembra un'unica lunga notte. So che Giacomo Laszlo Laszlo mi sta mordendo il freno, però ragazzi, è un film che forse non merita l'Oscar, però è un film sicuramente importante. Io personalmente tifo per, ovviamente, per il sospetto.
Allora,
il sospetto, due parole sul sospetto. Chi ha visto il sospetto?
Il sospetto.
Scusa, stava intervenendo.
Dicevo semplicemente che La grande bellezza non è sicuramente un film di qualità zero come un cinepanettone. Semplicemente la cosa. No. Allora, la mia storia con questo film è molto complicata. È stato 2 mesi e mezzo in programmazione al cinema. Non l'ho visto. A Strasburgo, non l'ho visto. È andato subito dopo al Cineclub a Strasburgo. Non l'ho visto. Dicembre 2013, Telerama, una rivista cinematografica francese, organizza la rassegna dei più grandi film dell'anno. C'era anche La grande bellezza. Perseguitato da questo film, l'ho visto. Allora, non è da buttar via quello che a me mette onestamente molta preoccupazione, che lo si consideri come la punta di diamante del cinema d'autore italiano.
Sono d'accordo.
Beh, secondo me vince l'Oscar.
Questo non c'è
dubbio. Vince
assolutamente.
So che Giorgio ha qualcosa da dire a riguardo.
No, io l'unica cosa, diciamo, non da un conoscitore profondo della materia, però un cinema fatto di citazioni e metafore, cioè, diventa abbastanza pesante anche da un punto di vista narrativo. Io la pesantezza di questo film l'ho vista in questo senso, con questo tipo di chiave di lettura. Poi è evidente, stiamo parlando di un film, anzi stiamo parlando di cinema e non di un film, perché le cose sono diverse, per cui anche il livello delle critiche ovviamente cambia radicalmente.
Sì, ma poi anche se andiamo sul tecnico, molti hanno obiettato il fatto che è molto pomposo a livello stilistico, troppo stile, troppo è già dal penultimo film Sorrentino insomma aveva un pochino esagerato sullo stile. Secondo me non è il miglior film di Sorrentino, questo assolutamente, perché già il primo film lo preferisco alla grande bellezza, L'uomo in più, ma anche Le conseguenze d'amore e anche Il divo. Però io, da italiano, io sono contento se vincesse l'Oscar.
Daniele?
Io invece sarò la mosca bianca, però a me Sorrentino è piaciuto e sono convinto anche che un po' la critica che gli si muove, che è vera, fondatissima, ridondanza e un po' una specie di estetica, anzi di narrativa estetizzante del film, sarà premiante per gli Oscar, perché gli americani hanno un'idea dell'Italia che secondo me su quel film ritornerà. Non è uno stereotipo, però quasi, diciamo, e poi è la critica che gli si muove.
Questa cosa la condividiamo un po' tutti, che probabilmente è il più papabile.
Due
no?
perplessità. Non credo che questo film, come noi auspichiamo, portando la statuetta in Italia, come non è accaduto con gli ultimi Oscar, possa far risorgere le sorti del cinema italiano.
No, intanto Sorrentino diventa alto 2,15 metri.
Questo è il problema.
Sì, anche questo
è il
anche
problema.
Questo.
Io credo che si creerà un nuovo mostro, come già accaduto in precedenza con gli altri due, Salvatores e
Benigni.
E Tornatore. No, Benigni, lasciamo stare dove sta.
Sì,
ma Salvatores e Tornatore, credo che adesso, se vince l'Oscar, dovremo sorbettarci un Sorrentino per i prossimi 10 anni come grande protagonista.
Ma è possibile che non esista un film migliore nella filmografia di Sorrentino?
Esistono vari nella filmografia di Sorrentino, molto migliori.
Assolutamente. Porterà sicuramente nuove ville sul litorale romano. Questo non ne ho dubbi. Ville, feste,
concorrenze. Agli americani piacerà. Sì. Piacerà tantissimo questo film, perché racconta una parte d'Italia, racconta una fase, se vogliamo entrare nello specifico, del post-berlusconismo. particolare che comunque loro in un certo senso leggono in maniera forse diversa da noi, però è una parte importante che rientra nel ragionamento con il quale abbiamo aperto questo discorso. Il film straniero va anche contestualizzato nel contesto, scusatemi il gioco di parole, da dove proviene.
Scusate, ci arriva un messaggio di un amico che dice: io tifo contro La grande bellezza, Il sospetto e 12 anni schiavo. Non ha scritto schiavo.
Sappiamo chi è.
Comunque, ragazzi, io posso dire una cosa. Io ora sicuramente vincerà La grande bellezza, perché è quello più papabile per tutti i motivi che abbiamo elencato.
Ma mai siete così convinti? Ora posso.
Io sono
convinto. Confiamo.
Gli americani.
Questo è come quando uno si augurava che l'Inter vincesse la Coppa dei Campioni.
La pizza.
Vincete sicuro.
Io non me lo auguro, però sono convinto che sia così. Sono convinto che sia così.
Guarda,
gli americani vogliono questo.
Personalmente, poche sere fa ho rivisto Il sospetto e non sono riuscito a vederlo per il grande stato di angoscia che mi metteva.
È un film meraviglioso.
Aggiungo una cosa. Io, ecco, ti farei Il sospetto, ma ti farei anche Oggi mi sono visto. Io ho avuto delle copie dall'Academy, perché mi sono visto Broken Circle Breakdown, ovvero Alabama Monroe in italiano. Poi in italiano, per modo di dire, film splendido, meraviglioso sotto ogni punto di vista, visivamente sconvolgente, scritto benissimo, un montaggio eccezionale, attori bravissimi, un film stupendo che dovete andare a vedere tutti. Comunque,
premio Lux del Parlamento Europeo, tra parentesi,
tra l'altro,
per quanto riguarda la cultura, quello comunque, sì, La grande bellezza no.
Comunque, scusate, vai velocissimo.
Quando parlavamo, siete tutti sicuri che vincerà Sorrentino? Secondo me sì, perché anche statisticamente i film che vincono i Golden Globes quasi automaticamente.
Scorsese racconta il contrario. No, tu con sti dati, però
se, no, però se guardi i dati dell'anno scorso, quasi automaticamente vengono riproposti gli stessi vincitori.
Comunque, ragazzi, scusate, siamo un po' lunghi, dobbiamo ascoltare un pezzo. E visto che parliamo del miglior film straniero, quale miglior scelta di ascoltarci un pezzo di una di queste colonne sonore?
Con una dedica.
Quale miglior scelta di La grande bellezza e A far l'amore comincia tu? No, sto scherzando, Nick, non cambiare canale. Salutiamo gli amici del T-Train che ci ascoltano. Ascoltiamo invece un pezzo tratto da Broken Circle Breakdown.
Bluegrass tutta la vita.
Tutta la vita, questo pezzo è tratto da questo film e si intitola Cowboy Man.
Bello, eh? Woohoo!
She wore glass slippers, she held her head up high, she had that sparkle at her feet and that twinkle in her eyes. She smiled at me, and as I wondered why, she said, I'm looking for a cowboy, take me for a ride. Got a 40-gallon Stetson hat with a 38-foot brim. We could dance around the outside, baby, till we both fall in. And you can roll with me on the prairie, and you can ride me on the plain, and I will be your Cinderella if you'll be my cowboy. Knows I try. I'll be riding tall in my saddle, honey, with my Cinderella by my side. And I will roll her on the prairie, and I will ride her on the plain. She will be my Cinderella, and I'll be your cowboy man. And I will roll her on the prairie, and I will ride her on the plain. She will be my Cinderella, and I'll be your cowboy man.
Traumfabrik, seine Oscars.
abbiamo raggiunto livelli altissimi di discussione cinematografica, di discussione sociale, antropologica, e quindi abbiamo deciso di prenderci una pausa concettuale, una pausa metafisica,
una pausa dai concetti.
Vogliamo fare coinvolgere i nostri ospiti con un gioco, sì, con un quiz. Vogliamo lanciare delle provocazioni.
Prima, scusa se posso, prego. Dottor Smith, volevo ricordare ai nostri ascoltatori, correte sulla nostra pagina Facebook e partecipate al nostro concorso. Puntata sugli Oscar, puntate anche voi, trovate tutte le istruzioni già pubblicate.
Grandissimo, il diretto.
Dovete solo vincere, vi manca solo questo.
Ma adesso ci facciamo un bel quiz per i nostri ospiti.
Sì, abbiamo 1, 2, 3, 4 ospiti, 5 ospiti di altissimo livello. Abbiamo 5 domande.
E comunque, ascoltate,
abbiamo 4 ospiti di altissimo livello e un intruso. E abbiamo e abbiamo 4 domande di grande intelligenza e una un po' meno.
E ci sentiamo. Questo il quiz l'ho creato io. Si intitola, dal momento che le risposte sono molto facili per chi ha Google sotto mano, ma i nostri ospiti non ce l'hanno. Il quiz si intitola "Sono tutti bravi col Google degli altri".
E abbiamo anche una sigla?
E abbiamo anche una sigla.
Meraviglia.
Che ci sentiamo adesso.
Tutti bravi, sono tutti bravi col Google degli altri. Zazza.
Ed ecco la sigla.
Una birra.
Momento serietà, momento serietà. La sigla, diciamolo. È piaciuta.
Via. La sigla ha sempre il suo fascino.
Allora, a questo punto ci ascoltiamo. Vi faccio qualche domandina, niente di impegnativo, ragazzi. In sottofondo sentite ancora la base della sigla. Vi faccio qualche domandina molto semplice. Allora, cominciamo così.
Atmosfera catartica.
Attenzione. Quest'anno, lo vedremo dopo, Steve McQueen è candidato come miglior regista per 12 anni schiavo. Ma attenzione, chi è stato il primo regista di colore a vincere l'Oscar e in che anno? Molto difficile, ma tirate a indovinare, se non altro, in che anno. Se... Prego, Daniele, avvicinati.
Spike Lee, Malcolm X. E l'anno era il 1991.
Sentiamo gli altri.
Però devo dare la risposta.
Sì, ma sentiamo.
Se no, se avesse indovinato. No, non ha indovinato.
L'ho indovinato, chiaramente.
Però ci sei andato molto, molto vicino.
E va bene.
Nessun altro ha una risposta.
Chiamo al telefono il prof.
Sì, vai.
Quante possibilità? Spike Lee, fa la cosa giusta. Mi sono sbagliato.
Dude, right. La capretta.
Scusate, no, hai sbagliato. Però avevi ragione nell'anno e avevi ragione un po' sul tema. Perché? Perché anzi, non hai ragione sull'anno, perché l'anno. Hai ragione sull'anno e sul tema per la prima nomination. Ma in realtà nessun regista di colore ha mai vinto l'Oscar. Nel 1989. E attenzione, la prima nomination.
Dov'è l'uscita?
La prima nomination della storia a un regista di colore è stata data nel 91 a John Singleton per Boys in the Hood. Per questo ti ho detto il tema e l'anno.
Questa abbiamo, insomma, era difficile, questa Lupus era difficile.
Ci sono solo due di nomination, se non sbaglio, giusto?
Due, sì, la seconda è di Lee Daniels nel 2009 per Precious. Simone, facci tu la seconda domanda, via, così mi riposo un po' la gola.
Leggiamo direttamente dal testo in originale. Quale film di guerra di un famoso e poco prolifico regista fu candidato a 7 premi Oscar, ma non ne vinse nemmeno uno? Aspettate, la fase didascalica della domanda è: quando nello stesso anno un altro film di guerra ne prese ben 5?
La sanno tutti.
C'è un plebiscito.
Perché la sa anche chi ha seguito la trasmissione, perché diciamo, David Laurenzi la scorsa settimana.
Diciamo il titolo a pezzi, vai.
Dico il nome del regista.
Tu di il nome del regista.
Terrence Malick.
Tu di l'inizio.
La sottile
linea
rossa.
Giorgio ha perso l'occasione per
andiamo a scapito invece di Salvate il soldato Ryan, che vinse 5 anno. Statuette nello stesso anno 1998.
Laszlo,
allora se tu chiudi la pagina lui non vede le risposte.
No, ma io non sto a spizzare.
Allora, terza domanda, forse la più difficile. Quale attore e regista più bravo come regista che come attore, ci dicono i nostri autori, ma io non sono d'accordo. Ha ricevuto la nomination come miglior
la domination.
Ma invece che i sei biglietti per il cinema, ma mesetta all'Oxford School, no,
o sei biglietti al reparto,
eh? Allora,
arriviamo al dunque. Quale attore e regista ha ricevuto
ha ricevuto la nomination come miglior regista lo scorso anno, ma non è stato premiato? Si dice perché la moglie sia invisa ai poteri forti dell'Academy. Ripeto, quale attore e regista ha ricevuto
sul basso
la nomination
anche questo
come miglior regista, ma non è stato premiato?
Nessuno!
Faceva rumore per te, avvicinati.
Mi ha incuriosito il suggerimento perché la moglie invisa, di Robbins.
No,
visto purtroppo che Susan Sarandon è odiatissima.
L'anno scorso, ha ricevuto una nomination come miglior regista.
Benigni, la moglie di Coletta
Brasco. Vi do un indizio. Il film l'anno scorso ha ricevuto un premio come miglior film. Facilissimo.
Stiamo parlando di Ben Affleck, esatto. Il film è Argo.
E la moglie è Jennifer Garner, già menzionata da noi.
Tra l'altro, battuta.
Ottima,
battuta,
per mettermi piedi in testa ci vuole Ben Affleck.
Ben Affleck, esatto.
Battuta bellissima del film Argo: se ti atteggi a Padre Eterno e non hai una lira e vuoi fare il gran signore, vieni a Hollywood che sei nel posto giusto.
Esatto, questa la faccio io perché ci tengo particolarmente. Allora, ragazzi, in passato è successo che qualcuno si sia venduto la statuetta dell'Oscar. I re di Orson Welles, per esempio, vendettero nel 2011 quella di Quarto Potere per più di $800,000. Se un vincitore di quest'anno decidesse di vendere la sua, quanti soldi potrebbe farci più o meno? Prima il professore, prima Andrea. Vabbè, fai il professore, no?
No, credo $250.
Sbagliato. Vediamo.
No, io so solo che Nicola Piovani l'ha persa a poker.
Non dovrebbe valere.
Questa è una citazione. Questa è una citazione molto alta per gli amanti di Boris. Il professore ci è andato abbastanza vicino.
€20.
No, la risposta è $1. Vi spiego perché. Perché l'Academy dal 1950 fa firmare, e quello di Citizen Kane di Quarto Potere era nel 41, quindi l'hanno potuta vendere. Dal 1950 fa firmare un accordo per cui in caso di vendita della statuetta l'Academy ha la priorità come acquirente e può comprarla per $1.
Lupus, io però sapevo che la statuetta in sé valesse $250,
certo.
Non di più, cioè
io
non
detto,
ha un valore.
Io ho detto quanto potrebbe farci vendendola.
È probabile. Io le ho viste a casa della figlia di De Sica.
Una fregatura,
insomma. È un po' una fregatura. Devo dire, mi sono emozionato.
Va bene, stringiamo, abbiamo
l'ultima
domanda.
La posso
l'ultima
fare, domanda.
Ma erano di marzapane.
Faccela tu, Laszlo. Vediamo.
Solo tre film nella storia dell'Oscar hanno vinto il Big Five, ossia tutti gli Oscar, per quelli che almeno trattiamo noi, come miglior film, miglior regista, attori e sceneggiatura. Quali?
Vai.
Non li so tutti.
Dicene qualcuno.
Qualcuno volò sul nido del cuculo.
Poi?
Sì. Esatto.
Sì. Nel 75.
L'anno non me lo ricordo.
Poi un film che l'abbiamo visto tutti, ci ha terrorizzato tutti. Abbastanza recente.
Anche perché eravamo piccoli.
Non
terrorizzato. Non in quel senso.
Il silenzio degli innocenti.
E soprattutto quello più bello che tu dovresti sapere, perché a firma di Frank Capra, accadde una notte nel 34, vinse tutti gli Oscar Clark Gable e Claudette Colbert.
E quello due, e va bene,
e quello non ce lo siamo,
ne mancano due
in quanto accademico,
e quello non ce lo siamo perso.
Sono solo tre. Va bene, ragazzi,
accadde, allora abbiamo detto, accadde una notte 1934, 75 qualcuno volò sul nido del cuculo, e 1991
sono tutti vari col cuculo.
Benissimo, siete stati pessimi. Comunque a questo punto, Simone ti faccio una domanda.
Were you trying to get crazy with this? Don't you know I'm loco?
Che tradotto nella nostra lingua sarebbe: ma nel sexo matto.
Dai.
Ci sentiamo questo brano tratto dalla colonna sonora di Wolf of Wall Street che abbiamo già saccheggiato, classicone dei Cypress Hill,
in esclusiva su Bartram Fabric,
ed è Insane in the Brain.
The one on the frame, boy, your temper just
lover when I go out drinking. Oh, making my mind slow. That's why I don't fuck with the big four. Oh, bro, I got to maintain. Cause a nigga like me is going insane.
Siamo Insane in the Brain come i Cypress Hill e torniamo per un attimo seri, non so se siete d'accordo, ma visto che siamo arrivati a un momento, se tu avessi un sottofondo di tensione te lo farei mettere, lo so che non ce non l'hai, era una fregatura.
Come sottofondo c'è Happy, che però è candidata come miglior canzone.
È candidata, ma adesso noi vogliamo andare a discutere, discorrere della categoria che forse accenderà un pochino il dibattito, ovvero la miglior regia. Vi elenco le nomination, cercando di sbagliare qualche accento e la pronuncia, se no mi sento un pochino emarginato. Quindi
cerca di sbagliare, cerca
David
di sbagliare.
Ho puntato Russell per American Hustle.
Ho puntato di cognome.
Ho puntato, certo. Applausi Alfonso Cuarón per Gravity. Poi abbiamo Alexander Payne per Nebraska.
The best one.
Bravissimo.
Qui voglio un applauso corale. Steve McQueen, giusto? Per 12 anni schiavo.
12 anni schiavo.
E in fondo, Martin Scorsese con The Wolf of Wall Street.
Allora,
chi è che vuole aprire il dibattito?
È tosta, allora, la cinquina è bella tosta.
È bella soda.
La cinquina è bella tosta.
Se direi che...
Molto veloce, ragazzi.
Andrea Fioravanti.
Tutti quanti, le vostre...
Ma io, cosa per essere veloce, punto tutto... Tutto su 12 anni schiavo, perché è il classico film da Oscar, perché è un film strutturato, solido, però allo stesso tempo con degli accenni poetici non troppo lunghi, che all'Academy non è che piacciono tantissimo queste poesie, queste lungaggini. Quindi io tipo questo perché è davvero un classico film da Oscar.
Marco Della Torre.
Allora, io punto, per me vince Alfonso Cuarón. Però ho apprezzato molto anche il lavoro di Steve McQueen su 12 anni schiavo.
Daniele Pampanelli, che ci dici?
Io tifo Cuarón.
E vincerà Cuarón?
Non lo so. Non lo so, io penso che vincerà, non vincerà Scorsese probabilmente, anche se sarebbe ora, anche se non è il suo miglior film, anche se tante altre cose. E probabilmente Steve McQueen, però non l'ho visto, non posso dire che vincerà, non l'ho visto.
Martin Scorsese, 11 nomination, una sola vittoria nel 2007.
Giorgio.
Alexander Payne, Nebraska.
I'm agree.
Bravo.
Lo speri o lo credi?
Io in realtà non spero e non credo per vezio dell'antico vizionario.
Concordo con te, concordo con te. Domanda trabocchetto.
Andrea Micigrucci.
Penso che vincerà Steve McQueen e io tifo Martin Scorsese.
E allora adesso sentiamo anche i nostri presenti. Lupus Yonder Boy.
Ma io tra questi devo dire che credo che vincerà forse 12 anni schiavo. Io sinceramente spero Nebraska, ma non lo credo.
Laszlo Kovacs.
Allora, io semplicemente Nebraska per una ragione. 13 milioni di budget, mentre Gravity 100 milioni e Martin Scorsese 100 milioni. Un film che...
13 milioni di lire di budget.
Un film che non è costato assolutamente niente, una regia impeccabile. È un film western, pur non avendo spari.
Western.
Western. E sentite, mi spiace troncare.
Sentiamo Air Directo?
Io mi associo al ragionamento su Scorsese, quindi anche io, nonostante non ci creda fino in fondo, però...
credi
appoggeresti lui.
Sì, Daniele, avvicinati un po'.
Bravo. Io scusate, ma veramente Nebraska non mi è piaciuto per niente, ma proprio niente, 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 ma proprio niente.
Ma noi siamo qui al bar per discutere. Va bene, cadere. Va benissimo, non c'è problema. Adesso ti picchiamo durante il pezzo.
Non te ne avevo sul personale, poi ti dice. Cioè,
la scorsa settimana Nebraska ha guadagnato ben 34.000 euro, ti faccio notare. Comunque, ragazzi, allora.
Mi dispiace. Simone Smith invece tifa per American Hustle, gli è piaciuto American Hustle, ma. So bene che non vincerà, però non importa.
Sei il solito demo proletario.
Scusa, ti stavo parlando sopra, è che sono un po' concitato perché dobbiamo stringere un pochino e ascoltarci un pezzo. Allora, ci ascoltiamo un pezzo non tratto da uno dei film candidati, perché parleremo di miglior film dopo il pezzo. Bensì, ascoltiamo un pezzo che però è fatto dalla stessa band che è candidata come miglior canzone. Tutto questo giro per dire gli Arcade Fire, che hanno fatto la colonna sonora di Hair, che è candidato come miglior film. Qui invece ci sentiamo una canzone che non è della colonna sonora, ma è stata interpretata da Spike Jonze per gli YouTube Music Award in un video meraviglioso dal vivo, interpretato dalla bravissima, bellissima Greta Gerwig, che ha recitato e ballato. E il pezzo si intitola, ce lo dice direttamente lui, proprio così, ascoltiamo. Oh my God, what an awful word. After all the breath and the dirt and the fires that burn. And after all this time, and after all the ambulances go. And after all the hangers on, done hanging on in the deadlight of the afterglow.
Allora, come in tutti i bar del mondo, perché non ce lo dimentichiamo, questo è pur sempre.
È capito!
È pur sempre Bar Traumfabrik. Allora c'è un imprevisto. Un nostro telespettatore imprevisto, ne siamo ben felici, insomma.
Era ora.
Un radiospettatore, un web spettatore ha telefonato, ha chiamato in diretta qui a Bar Traumfabrik, alla redazione, ci ha chiamato.
Come si chiama?
Non lo so, io non ho capito neanche chi è, perché è arrivato e una telefonata di qualcuno probabilmente arrabbiato, non lo so. Ciao, chi sei? Buonasera.
Dovresti abbassare la radio, perché c'è un ritorno pazzesco.
Scusate,
non sembra un ascoltatore molto moderno.
Vabbè, andiamo avanti.
Sentiamo.
Sentite?
Sì, adesso ti sentiamo.
Niente, allora, scusate tanto, ma io vi seguo, mi piacete moltissimo, siete divertentissimi.
Grazie. Buonasera, lei come si chiama, scusi?
Niente di cinema, però mi piacete molto, mi piace ascoltare questa trasmissione. Io faccio il pizzicagnolo, sostanzialmente lavoro diciamo una gastronomia di un supermercato. Niente, vi ascolto, mi piace tantissimo, però c'è una cosa che mi ha lasciato molto incuriosito questa sera. Sentite, se parlavate di sto film dei 12 anni, com'è?
Sì, 12 anni schiavo, sì.
Ecco, allora io dico, con tutto il rispetto, poi uno fa il regista, può fare quel che gli pare, cioè il voglio di gusto suo, intelligenza sua, eccetera. Però dico, di tutti i temi si possono trattare, tu fai due ore e mezzo se vogliamo, cioè, e parli di un che sta 12 anni a schiavo. Ora io dico, cioè voglio di due ore di film su sta cosa, ma che vuol discorre, che vuol raccontare? Cioè fa una cosa un po' più breve,
no, ma c'è un equivoco,
sei 8 mesi, poi magari che ne so, sei a schiavo, poi ne fai altri 6-7 a Parlesca o a Presa da qualche altra parte, anche perché per riempire 12 anni di racconto comunque sta schiavo, cioè devi tirare fuori delle cose, o a me che deve fare i casi, cioè voglio di affari di, che ne so, il fisicagno, non so,
del paese,
tu non puoi vivere 12 anni a schiavo. Poi diciamocela tutta, a me, io le seguo, sto cercando di farmi una cultura, di imparare le cose che non conoscevo, non sapevo, però a me film vedere quei film dove si vede che se tiro un 3-4 saracche fatti per il vento e uno dopo
allora lei non l'ha visto, non l'ha visto,
vai. Come? Non ho capito.
Scusa. Non l'ha visto questo film, perché lì sarà che.
Ma, sì, no, ma l'ho visto, ma ti pare che poi mi attiamo con tutto il rispetto. Io sono venuto a vedere Robocop, mi sono visto un po' di botte date per bene e via. Comunque, io non mi volevo disturbare, cerco di seguire meglio, di capire meglio, ma poi magari una volta che
mi sono fatto un po' sembra...
Ma lei chi è, scusi? Lei chi è, scusi?
Mi chiamo Alceste, faccio il pizzicagnolo, sì.
Ma avevano fatto un documentario su di lei, per caso?
Ma che ne so, me l'ho ripreso, me l'ha messo, non lo so.
Darren Aronofsky fece un documentario su di lei. Lei è il mitico Alceste.
Ma chi è quello? Non lo so, ragazzi. Non
che lavora di Percoppa, lei lavora, dica la verità.
Comunque, non vi voglio rubare tanto tempo, basta. Voi siete simpaticissimi, bulissimi, adesso però vi lascio continuare con la trasmissione, chiacchierate, mi fate, anche se non ci capisco niente.
Comunque, guardi, lo vado a vedere. Lo vado a vedere perché si sorprenderà che non stanno parlando di schiavo, ma di uno schiavo, e le saracche ci sono e come, dunque io le consiglio la visione.
Ma non ne ho capito niente, scusate di nuovo. Comunque, a presto, siete bravissimi.
Grazie Alceste, questo è il bello della diretta, come avrebbe detto
come prima telefonata, come avrebbe detto, diciamo, il grande, poteva andare peggio, poteva
come avrebbe andare. Detto il grande Mina, il bello della diretta è l'equivoco, 12 anni a schiavo, aveva capito,
con l'equivoco comunque succede ragazzi.
Comunque io me lo ricordo in quel documentario, non so se voi l'avete visto quel documentario, Alceste, appunto,
vabbè, comunque adesso salutiamo Alceste,
scene pittoresche, ma
lo ringraziamo e anzi
sui binari,
esatto, invitiamo anche altri telespettatori o radioascoltatori, web ascoltatori a chiamarci.
Ma tra l'altro a chiamarci dove? Cioè dove l'ha trovato il numero?
Non lo so.
Ma cosa
so.
Il mio, non lo so.
Ha chiamato l'Aslo.
Non lo so.
L'Aslo, ma che amici c'hai?
Va bene.
Contattateci su Facebook o su Twitter, non chiamateci.
Va bene. Sono le 21:26, noi siamo chiaramente in diretta. E
chiaramente
adesso,
in ritardo.
Chiaramente in ritardo. E adesso entriamo nella, diciamo, nel quella che è la cosa più bella, forse piena di argomenti, più piena di pathos che c'è in questo momento della nostra trasmissione, la nomination per il miglior film, ok?
Wow,
la nomination per il miglior film.
Momento candidati,
i candidati sono, appunto, non 12 anni a schiavo, cioè 12 anni schiavo.
Oi.
American Hustle.
Oi.
Captain Phillips.
Non l'ho visto.
Dallas Buyers Club.
Oi.
Gravity.
Oi.
E poi c'è Her.
Oi.
Bellissimo. Nebraska.
Oi. Bellissimo.
Philomena.
Oi.
E The Wolf of Wall Street.
Oi.
E beh, direi che anche qua da dire di cose ce ne sono tante, quindi...
un primo appunto è scandaloso non vedere Air di Spike Jonze, candidato come miglior regia, perché è un film...
No, ascolta, io dico solo questa cosa perché l'ho visto ieri.
Una copia che mi ha mandato l'Academy.
Sempre quello che dico.
No, scusa, non ho una vita.
La vita sociale.
Ragazzi, secondo me questo film dovrebbe vincere tutti gli Oscar, anche quelli a cui sì, non è candidato.
Anche per il prossimo anno.
Anche per il prossimo anno. Perché la sceneggiatura è meravigliosa. È un'opera, è la prima, credo, che abbia fatto lui. Perché quell'altra gli aveva scritto Kaufman. Poi un'altra, Il creatore selvaggio e la tratta del libro. Meravigliosa sceneggiatura, fotografia spettacolare, recitazioni eccellenti, interpretazioni eccezionali, regia maestosa.
Solo l'idea, solo l'idea di stare tre quarti di film in quadratura in primo piano di un uomo che parla con un computer. Io, se posso dire,
e scorre meraviglioso.
È un film che dovete vedere assolutamente, rigorosamente,
in lingua originale.
Lingua originale, perché non tiene il doppiaggio di Michela
Speriamo
Romazzotti.
Speriamo che ce lo regali.
Tanto brava, tanto bella.
Io me la ricordo molto in un
discreto. Però voglio dire, di là c'è
Però il marito è inviso alla redazione. Un po' come la storia di Jennifer Garner.
Sì. Allora, siamo alla categoria miglior film.
Posso dire, questo è il miglior film candidato e deve vincere l'Oscar, anzi lo vincerà sicuramente.
No, non lo vincerà mai, purtroppo.
Posso finire? La migliore interpretazione in assoluto di Scarlett Johansson, indiscutibile.
Johansson?
Anche Lost in Translation non lo tralascerei. Scarlett.
Marco Franco Della Torre.
Sì. No, io ho avuto la fortuna di vedere il film al Festival di Roma con in sala Scarlett Johansson e con Joaquin Phoenix e con Spike Jonze. E il film l'ho adorato perché è un film scritto benissimo, infatti secondo me ha buonissime possibilità di vincere come miglior sceneggiatura e non come miglior film, ma è stato bravissimo Joaquin Phoenix,
almeno quello speriamo che
sì, la sceneggiatura
34
me...
milioni di budget per fare un film di quel tipo, niente praticamente, niente.
Andrea Fioravanti, miglior film, intanto quanto pesa per il miglior film, quanto è pesante nella...
Beh, nella storia di un artista in generale del film è pesantissimo, però secondo me io non riesco a individuare un film che mi sia piaciuto più degli altri. Paradossalmente forse il film più leggero, L'apparenza inganna, vale a dire American Hustle, mi ha divertito, però non vincerà mai l'Oscar. So che un film che mi ha divertito come questo, gli altri mi sono piaciuti tantissimo, non vincerà mai. Questa è l'unica cosa che mi sento di dire.
Sentite, ma visto che citavamo la bravissima Scarlett, bellissima e da noi ammiratissima, diciamoglielo, facciamoglielo sapere, dato che ci ha scritto più di una volta,
una
che ci segue sempre, assolutamente.
Io ho una notizia di gossip,
la
non so se
dicela molto in breve.
Non dire che stiamo insieme.
Dai, Laszlo ci tiene la sua privacy.
Laszlo, non so se
tira sta voce.
Ragazzi, meno bar.
Non so se la Scarlett te l'ha detto, ma lei ha fatto un'operazione al seno per ridurlo e questo me l'ha invisa di gran lunga.
L'ho notato.
Sono d'accordo.
No.
Tra l'altro, allora a questo punto, no, non è vero. A questo punto dico questa cosa: a Venezia a settembre io ho avuto la fortuna di averla a 1.5 metri di distanza. È la donna più bella del mondo perché soprattutto è vera, normale. È normale.
Quando sei andato lì alla passerella di...
era la famosa passerella, lei è normale, cioè è splendida, ma normale, ha le rotondità che deve avere una donna, non è queste anoressiche.
E viva la normalità,
se non doveva lasciarlo, sì, esatto. Però è ancora
se
bella.
L'hai ridotto, ragazzi, se
sentite,
l'hai ridotto.
Ma visto che tra le sue tante doti c'è anche quella canora, vogliamo farvi ascoltare una versione del brano The Moon Song di Karen O, che è contenuto nella colonna sonora di R, e visto che è anche candidato come miglior canzone originale, io direi che
comprerò un ukulele, ve la
e
seguo.
Anche lei è un bel ukulele. Vediamo.
The Moon Song.
I'm so excited.
To make up the words to this one.
Okay.
Here it comes.
I'm lying on the moon, my dear. I'll be there soon. It's a quiet. A million miles away.
there's no thing I'd keep from you. It's a dark and shiny place, but with you, my dear, I'm safe and where
a million miles away.
Scarlett Johansson e Joaquin Phoenix,
ragazzi.
Allora,
ragazzi,
velocissimo, un giro di pareri. Cominciamo da Andrea Minci Grucci, il nostro uomo oltre cortina.
Pareri sul miglior film.
Miglior film:
The Wolf of Wall Street o Filomena?
Filomena. Giorgio.
Dunque, io ovviamente tifo apertamente per Nebraska, spero però che non vinca 12 anni schiavo, perché è stato un film orchitico.
Marco.
Invece io proprio non la dico alla Albertino, ma dico 12 anni schiavo, anche se avrei fatto vincere Her.
Daniele.
Io dico 12 anni schiavo, ma avrei fatto vincere The Wolf of Wall Street.
Andrea, l'abbiamo già detto.
Mi trovo però completamente d'accordo con Daniele. Penso che 12 anni schiavo sia il film che possa vincere, ma spero veramente in Scorsese.
Simone.
American Hustle è il mio sogno.
Michele?
Bah, secondo me speravo non si capisse, ma era quella la motivazione.
Lupus Yonderboy.
Secondo me non vincerà Her assolutamente, ma io ritengo, continuo a ritenere che sia il miglior film, non so di quanto.
Prodotto.
Io sono, l'ho visto ieri, ragazzi, sono ancora frastornato, come se fossi andato a letto una donna meravigliosa. Scarlett. quindi ragazzi, secondo me dovrebbe vincere tutto, ma non vincerà mai. Il pronostico non lo so fare, non voglio gufare Her.
Laszlo Kovacs.
Io vorrei tantissimo Her, ma credo che sia giunta la volta di Alexander Payne con Nebraska.
E chi non vorrebbe Her? Ci diciamo
chi non vorrebbe Her?
Allora ragazzi, purtroppo notizia non molto felice: il 24 febbraio è morto Harold Ramis. Harold Ramis.
Sì, va bene, dai.
Ok, molti di voi diranno chi è sto coso, però assolutamente voi non sapete riconoscerlo, ma lo conoscete benissimo, perché è un grandissimo, è un genio della commedia degli anni 80.
Scusa, brevissimo interludio, sì. Ci arriva un messaggio: ma davvero Scarlett ha cosato le pocce? Scusate, visto che siamo al bar.
Allora, dico, non verrà ricordato come il primo regista di Hollywood o come uno dei più premiati dall'Academy, ma sicuramente sarà ricordato come uno dei più geniali sceneggiatori della commedia americana tra gli 80 e i 90. Dal suo genio è scaturita la sceneggiatura di Animal House,
meraviglia.
Film culto di John Landis, e la sua proficua collaborazione con Ivan Reitman, uno dei più grandi registi della commedia americana di quel periodo, ha prodotto i due Ghostbusters, scritti tra parentesi assieme a Dan Aykroyd, regista di tanti bei film, ma soprattutto di quella chicca che tutti conosceranno, che è Ricomincio da capo con Bill Murray. Non ricordo il titolo originale.
The Groundhog Day, il giorno della marmotta,
rifatto da Giulio Manfredoni.
Sì, Giulio Manfredoni purtroppo l'ha rifatto.
Non se ne sentiva bisogno.
Non avevamo bisogno.
E ricordiamo National Lampoon's Vacation con Ceschi, che faceva schiantare
anche un boss sotto stress, un'altra decina di commedie memorabile. La sua interpretazione come dottor Egon Spengler
in
al fianco degli amici
e
di
infatti
sempre.
Gli abbiamo preparato un omaggio e vi facciamo sentire questo omaggio di 3 minuti in cui ci sono 4 citazioni di Ghostbusters. Siccome siamo fanatici della lingua originale, ve l'ascoltate prima in italiano perché lo capiscono tutti e poi dopo in inglese.
Nel frattempo posso postare Scarlett così.
Ma senza dubbio,
andate a vedere sulla pagina.
Ascoltiamo questo pezzo. Sono 4 spezzoni da Ghostbusters con la voce di Harold Ramis, prima del doppiatore italiano e poi la sua. Andiamo.
Tu che ne pensi, Egon?
Che questo edificio dovrebbe essere evacuato. C'è un grave logoramento di tutte le strutture portanti, impianti idrico ed elettrico del tutto inadeguati alle nostre esigenze. E il circondario sembra una zona smilitarizzata.
Ehi, questa pertica funziona! Wow, questa casa è fantastica!
What do you think, Egon?
I think this building should be condemned. There's serious metal fatigue in all the load-bearing members. The wiring is substandard. It's completely inadequate for our power needs. And the neighborhood is like a demilitarized zone.
Hey, does this pole still work?
This place is great!
E scommetto che le piace anche leggere.
La stampa è morta.
Ma davvero? Ma che cosa affascinante sapesse io quanto leggo. Qualcuno pensa che sono troppo intellettuale, ma per me è un modo favoloso di passare il tempo libero. Io vado anche a scuola di tango. Lei non ha qualche hobby?
Colleziono spore, muffe e funghi.
I bet you like to read a lot, too.
Print is dead.
Oh, that's very fascinating to me. I read a lot myself. Some people think I'm too intellectual, but I think it's a fabulous way to spend your spare time. I also play racquetball. Do you have any hobbies?
I collect spores, molds, and fungus.
Una cosa molto importante ho scordato di dirti.
Quale?
Mai incrociare i flussi.
Perché?
Sarebbe male.
Faccio sempre confusione tra il bene e il male. Che intendi per male?
Immagina che la vita come tu la conosci si fermi istantaneamente e ogni molecola del tuo corpo esploda alla velocità della luce.
Inversione protonica totale.
E quello è male. Ok, è un importante ragguaglio. Grazie, Igor.
There's something very important I forgot to tell you.
What?
Don't cross the streams. Why? It would be bad.
I'm fuzzy on the whole good bad thing. What do you mean bad?
Try to imagine all life as you know it stopping instantaneously and every molecule in your body exploding at the speed of light.
Total protonic reversal.
All right, that's bad. Okay. All right, important safety tip. Thanks, Egan.
Sono preoccupato. È pieno zeppoli e tutti i dati più recenti mi danno qualcosa di grosso all'orizzonte.
Come sarebbe grosso?
Beh, diciamo che questo plum cake rappresenti la quantità normale di energia psicocinetica nell'area di New York. Secondo il rilevamento di stamani, questo dovrebbe essere lungo 12 metri e del peso approssimativo di 300 kg.
Un bel plum cake.
I'm worried, Ray. It's getting crowded in there and all my recent data points to something big on the horizon.
What do you mean, the big?
Well, let's say this Twinkie represents the normal amount of psychokinetic energy in the New York area. According to this morning's sample, it would be a Twinkie 35 feet long, weighing approximately 600 pounds.
That's a big Twinkie. Think you better call
Ghostbusters! Who you gonna call? Traumfabrik.
E come sempre, Bar Traumfabrik ha necessariamente bisogno di un momento di riflessione, un momento che noi prendiamo come momento per apprendere qualcosa da colui che ha qualcosa da dirci. Questa è la rubrica più bella che c'è in Traumfabrik.
No, che c'è in circolazione.
Che c'è in circolazione.
È la cosa più bella in Italia.
Oggi nell'emisfero boreale.
Europa.
Nell'emisfero boreale. Questo è lo spigolo del professore. Professore, è in linea?
Salve ragazzi, buonasera. Sentite come
professore.
Va? Avete studiato?
Ma insomma, diciamo che...
Questa settimana io ho studiato, professore.
È una settimana intensa, una settimana intensa, prof.
Sì, ho visto che avete parlato sempre comunque di quei 7-8 film usciti nel 2013, perché a ben vedere sembra che la lista dei candidati alla vittoria finale dell'Oscar siano sempre gli stessi film. Insomma, ragazzi, parliamoci chiaramente, la vittoria finale dell'Oscar non è differente da una pizzata di docenti precari alla fine della supplenza dell'anno scolastico che festeggiano l'unico pistola che è entrato di ruolo, quei 600 colleghi. Insomma, l'Oscar non si differenzia molto da una cena dei docenti precari, diciamolo pure.
Grande professore.
Però ragazzi, voi mi accuserete di fare del facile populismo, e allora passiamo a quello difficile. Parliamo della categoria che a me sta particolarmente a cuore, che purtroppo, ascoltando voi, non è stata molto ben approfondita, perché come al solito non avete studiato moltissimo, pensate solo ad ubriacarvi. E allora proviamo a ragionare sulla categoria del migliore attore protagonista.
Oh.
Partiamo da l'attore Keitel Hayford, 12 anni schiavo.
Sì, professore, scusi.
L'abbiamo già detto, non faccia lo spiritoso.
Lazlo.
A scuola succede sempre, vecchio professore.
E mi raccomando, no. Si scriva un corso di inglese.
È che sto prendendo appunti, non ho capito bene cosa dovrei scrivere. Però,
prego, professore.
Ascolti questa riflessione. Si poteva immaginare che un uomo di colori dall'aria dolente come l'attore suddetto potesse interpretare la parte di un uomo di colore dall'aria dolente. Insomma, sono stati, come dire, geniali nella scelta. Avevano pensato ad Eddie Murphy, ma è stato scartato perché evidentemente troppo triste. Passiamo alla scelta di Leonardo DiCaprio per The Wolf of Wall Street. Beh, ragazzi, qui il ragionamento si fa complesso. Chi poteva interpretare la parte di uno yuppies bianco rampante degli anni 80-90 dal modo di fare adrenalinico? Avevano pensato a Morgan Freeman, scartato per ovvie questioni anagrafiche, e hanno ripiegato su un attore rampante emerso negli anni 80-90 dal modo di fare adrenalinico. Una scelta, come dire, controversa, rischiosa. Veniamo a Matthew McConaughey, dalla Fire Club. Forse la scelta più azzardata. Nella parte di un texano cocainomane dall'aria sofferente, un attore texano dall'aria sofferente più volte arrestato per droga. Lo so, vi starete chiedendo fanno a fare queste peripezie mentali pur di arrivare al risultato quei geniacci di Hollywood. Ma loro sono lì, noi purtroppo siamo qui a parlarci addosso su questa radiofonica. Chiudiamo con Bruce Dern, con Nebraska. Un vecchio attore un po' rincoglionito, dimenticato da tutti, viene scelto per interpretare un vecchio meccanico un po' rincoglionito, dimenticato da tutti, che vuole andare a riscuotere un premio immaginario. Si tratta del premio Oscar, ovviamente. Per la rubrica del cinema ritrovato, ragazzi, state prendendo appunti, vi state concentrando.
Certamente, mi sono perso sui nomi.
I nomi si sono un po' sfuggiti, ma poi
recupereremo.
McConaughey.
Allora, ragazzi, faccio lezioni di vita, non lezioni di inglese.
Grande professore,
cinema ritrovato. Oggi vorrei parlare di un grande classico, un inimitabile capolavoro italiano in cui, con una struttura d'affresco, viene descritta la figura malinconica e disincantata di un giornalista che si lascia trascinare nella vita notturna romana tra avventure, ricordi, decadenza, monumentalità della città eterna.
Ma è la grande bellezza!
Bellissima la sequenza dello spogliarello che tanto fece arrabbiare i vertici del Vaticano, poi consolati dal sorriso finale del protagonista che si apre alla speranza. Mi dicono addirittura che sia in lotta per l'Oscar come miglior film straniero e se la debba vedere con il bellissimo film Il Sospetto. Ora, io una domanda ce l'avrei. Ma non avevano un film più recente da mandare in America che la versione a colori e malfatta del capolavoro di Fellini? Con questo, ragazzi, io vi saluto e spero, come al solito, voi abbiate preso appunti e mi iscriverò insieme all'Aslo ad un bellissimo corso di inglese.
Andiamo insieme, prof.
Professore, lei è un faro nella notte.
L'applauso che la saluta testimonia i nostri appunti. Lei è un faro nella notte.
Genio.
Bravo. Genio.
Grande prof.
Grazie, professore. Arrivederla e a risentirla presto.
Grande prof.
Speriamo di no, ma purtroppo so che continuerete a chiamarmi. Speriamo di no.
Arrivederci.
C'è un messaggio da Facebook.
Sì, vogliamo salutare l'ascoltatrice Elisa che ci ha postato una bellissima fotografia, un frame particolare. Credo che
Chiara
sia
Ramis da Ghostbusters col suo plum cake di cui parlava prima.
Il suo plum cake.
Ma lei ci deve dire qualcos'altro adesso, diretto.
Io aprirei,
è il momento della sua rubrica.
Se voi siete d'accordo, aprirei la rubrica, chiamiamola in maniera corretta, musica
insomma,
in HD. E come sapete andiamo a pescare qualche brano da colonne sonore o comunque che siano collegate a film in qualche modo. Infatti in questo caso non è una colonna sonora ma è molto collegata ad un film che a sua volta è collegata ad uno stupendo libro. Partiamo dal libro di A Walk on the Wild Side, un libro che forse non tutti conoscono, di Nelson Algren, che è stato pubblicato nel 1956. Qualcuno ha descritto questo autore come viene dopo Mark Twain e prima di Jack Kerouac, ma è bastardo allo stesso modo. Quindi vi lascio immaginare che tipo di atmosfere si possono respirare in queste pagine. E ovviamente un personaggio musicale che noi, lo sapete già, amiamo molto, si è ispirato legato a questo romanzo, dicendo a Walk on the Wild Side non può che non tornarvi in mente Lou Reed,
sì,
che
sì,
ha più di una volta detto di essersi ispirato per scrivere la sua celebre canzone a questo romanzo. Addirittura pensò di farne un musical, per cui pensiamo che valga la pena di farvi ascoltare questa bella canzone, senza avervi però privato del piacere di ascoltare l'incipit del libro.
Del libro, faccelo
quindi
sentire.
Ve lo reciterò e poi vi lascerò
alla
canzone.
Andiamo.
Declamare.
Non mettere freddo.
Non è che un povero diavolo è rimasto vedovo, dicevano di Fitz Lincoln i più comprensivi. È stato perdere la sua donna che lo ha scimunito. Quell'uomo è un tale bastian contrario, dicevano i meno comprensivi, che se tu lo gettassi nel fiume sarebbe capace di galleggiare controcorrente. Per la cosa che lo aveva tanto amareggiato, Fitz non aveva mai saputo trovare un nome. Eppure sentiva che ogni levarsi del sole lo tradiva svegliandolo e ogni tramonto lo truffava addormentandolo. La sensazione di essere stato frodato, di essere stato ingannato. Ecco che cos'era. Nessuno sapeva perché o da chi. Walk on the Wild Side.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go doo 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 doo. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot doo 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 doo.
The
Oscars der Bar Traumfabrik, ein Spezial.
Bar Traumfabrik, siamo sempre noi, siamo sempre
qui. Ein Spezial, come dice la nostra voce.
Puntata speciale di Bar Traumfabrik. Puntata speciale. Comunque, come dire, anche questa volta insomma si è fatta una certa, siamo arrivati abbastanza avanti, siamo arrivati in fondo a questa maratona degli Oscar con un gruppo di ospiti fantastici che speriamo di rivedere più spesso anche nelle prossime puntate, nelle prossime volte che voi ci ascolterete da casa e che noi saremo qui a raccontarvi qualcosa che ancora dobbiamo capire che cosa.
Facciamo Lupus. Parlare gli ospiti?
Allora, a questo punto io direi che prima di passare al consueto appuntamento con l'agenda cittadina del nostro amico Laszlo, salutiamo i nostri ospiti che sono stati gentilissimi e preparatissimi, tranne che nel quiz, e facciamo un giro di saluti. Allora, prima di tutto il nostro uomo sul confine, Andrea Micigrucci, che dalla prossima settimana tornerà.
Ritornerò sul confine e ci sentiremo da Strasburgo in diretta.
Preparaci qualcosa di
succulento.
Uriginoso.
Ci vuoi dire qualcosa su questi Oscar? Qualcosa altro che abbiamo scordato? Qualcosa su non hai altro da aggiungere?
Semplicemente che spero di nuovo che non vinca La Grande Bellezza, ma spero di nuovo che vinca Il Sospetto.
Il sospetto.
Io il sospetto che non vincerà, ma lo vorrei.
Bene, abbiamo un sospetto.
Giorgio Gagliardoni, del quale vorrei ricordare il racconto divertentissimo Ho ammazzato Peppa Pig, che si trova in download su Amazon, se non sbaglio, in ebook.
Esattamente, in ebook.
Cosa, ti salutiamo, speriamo di riaverti in futuro tra di noi.
Dici due cose sul racconto.
Sì, dici qualcosa su. Guarda, fallo vedere.
Tra l'altro, in quanto malato e raffreddato, per tutta la sera ho usato Peppa Pig.
E non hai figli, Simone, vero?
Per tutta la sera Peppa Pig mi ha fatto compagnia.
Hai smocciato Peppa Pig. Complimenti.
Dici qualcosa brevemente su questo racconto, a questo punto.
Innanzitutto, il racconto nasce, diciamo, in una notte buia e tempestosa. Quando uno non c'è niente da fare. No, in realtà, vabbè, il racconto è un racconto breve. Sono 10 paginette, si legge abbastanza. Non è per bambini.
Beh, quello l'avevamo.
Ma no, né, diciamo, né non lo consiglierei a degli infanti. E anche lo consiglio però ai genitori con un forte senso dell'umorismo, insomma, perché non è assolutamente per palati fini.
Sì, il titolo lo riassumo a queste.
Comunque il tenore lo conosciamo perché ti seguiamo sul tuo blog.
Bravissimo.
Giorgio Gagliardoni, giusto?
No, gagliardoni.wordpress.com.
gagliardoni.wordpress.com.
Sei preparato, ma lo seguo e lo ritwitto.
Bravo.
Ritwitta.
Bene, comunque speriamo di averti nuovamente tra noi. Marco Della Torre.
Disoccupato.
No, disoccupato. Che disoccupato. Assistente alla produzione e alla regia in tanti film, e speriamo che la prossima volta ci tornerai con qualche gossip.
Facebookista di professione.
Facebookista prezzemolino. Anche presenzialista, se siete a Roma e andate a qualche evento mondano, lo trovate sicuro. Ricordatevi questa faccia, perché lo troverete dappertutto. E tra l'altro, lui della vostra non si scorderà, perché riconosce
con una penna così dietro ai politici. Lo vedrete.
No, io vi ringrazio molto per l'invito. Spero di tornare presto.
Ma tornerai senza dubbio. Tornerai senza dubbio.
Molto. Faccio solo un saluto al volo.
Avvicinati un po'.
A Chiara, una mia collega e amica anche del nostro inviato da Los Angeles.
Ah, ecco, quindi Andrea. Ci sono delle cose.
Siamo
dei
una grande famiglia.
Siamo una grande
mormonismo cinematografico che ci gioia di
Daniele, tu, io vedo che hai disegnato tutta la puntata. Spero che tu non abbia disegnato il mio doppiamento. Se hai fatto dei ritratti a noi.
Assolutamente sì.
Va bene, avvicinati un pochino, raccontaci, dici qualcosa per congedarti.
Io vi ringrazio di avermi invitato, perché sono una puntata meravigliosa e soprattutto l'opportunità di contraddire Laszlo,
che non ce l'ho dal vivo.
Ma speriamo di averti ancora per contraddirlo ancora, perché stavolta eravamo
volevo
tanti.
Volevo salutare tutti quelli che mi vogliono bene.
La mamma
e il nostro premier amato Matteo Renzi.
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 Andrea Fioravanti.
Andrea.
Beh,
parlare dopo Daniele è sempre difficile perché ti ruba tutte le battute, soprattutto l'ultima.
E quella la salutiamo un po' tutti.
Ciao Matteo. No, in realtà sono stato benissimo, perché cosa c'è di meglio nella vita di cazzeggiare e parlare di cinema? Infatti, e soprattutto contraddire
ci sono un paio di cose ma non le menzioniamo. E a questo punto
la passerella
e a questo punto l'aslo,
posso fare una proposta?
Vai,
un minuto di silenzio per le tette della Giovanna.
lo faremo volentieri, ma non abbiamo un minuto.
Proviamo una cosa difficilissima: un secondo di silenzio.
Bravi.
In un secondo di silenzio tutti abbiamo pensato a Amy Adams e le tette.
No, a Scarlett Johansson.
Scarlett Johansson. Qualche minuto in più.
Un minuto nel quale traspariva tutta la nostra angoscia. Allora, Laszlo cittadina. Kovacs.
Spero di non essere contraddetto facendo l'agenda. Comunque, al Cinema Méliès, Cinema di Via della Viola, fino al 5 marzo in programmazione TIR, film tra realtà e finzione, vincitore del Festival di Roma. Un'opera molto interessante da vedere assolutamente. Magari venerdì prossimo se ne parla. Il fine settimana si affianca al film Belle e Sebastian, e lunedì per i film in lingua originale ci propongono Filomena di Stephen Frears, che forse vincerà l'Oscar. Da segnalare due rassegne, una pomeridiana e l'altra serale, che cominciano, coincidenza, tutte il 6 marzo. Non so perché, ma caratterizzeranno da qui in avanti le attività del Méliès. Giovedì prossimo, 18:30, Il buio oltre la siepe di Robert Mulligan con Gregory Peck del 62, film imperdibile. Mentre alle 21:15, a cura del Rabbit Festival, ci sarà The Believer. Non l'ho visto, non lo conosco, non vedo l'ora di vederlo. Cinematografo Sant'Angelo, programmazione classica. Il violinista del diavolo, opera dedicata a Paganini, e Pussy Riot, documentario sulle attiviste russe. Allo Zenith prosegue allo Zenith prosegue 12 anni schiavo. Sabato la rassegna di culto dei giovani perugini ripropone un film meraviglioso, introvabile e dunque imperdibile, che è Once, film irlandese del 2006, tra parentesi vincitore dell'Oscar in quell'occasione con la miglior canzone. Domenica mattina alle 11, sempre in chiave Oscar, torna in sala il capolavoro ed unico Oscar, appunto, di Alfred Hitchcock, Rebecca, la prima moglie.
Splendido.
Martedì 4 al Via il Festival al Femminile, giunto alla sua sesta edizione, a proposito di donne, organizzato dallo Zenith insieme al Centro per le Pari Opportunità della Regione Umbria. Il film è Dal Profondo, documentario sull'unica minatrice italiana, vincitore della sezione DOC del Festival di Roma. Ci sarà in sala la giovane autrice Valentina Pedicini. Alle ore 21, ingresso gratuito, coordina Andrea Fioravanti. Prosegue a Città di Castello la rassegna di documentari fino al 9 marzo, Mondo Visioni, di cui abbiamo parlato, organizzata in collaborazione con l'Internazionale. Strasera, mentre siamo andati in onda,
la vita sociale
stasera, mentre siamo andati in onda al Cinema Concordia, hanno proiettato il capolavoro di Buster Keaton, La palla numero 13, Sherlock Junior in originale, uno dei film più geniali del genio assoluto della slapstick comedy. Anche se ve lo siete persi, ne parliamo perché il cinema di Marciano ci piace molto. In multisala, se volete, andate a vedere Snowpiercer, oggi l'ho visto, un film molto interessante.
Mentre
giovedì prossimo esce un film attesissimo, probabilmente a Perugia non lo troveremo, però è il film di Wright, Superstite. Non so chi lo farà, speriamo che lo fanno, perché la stampa inglese è impazzita per questo film.
Benissimo, a questo punto, come al solito, vi congedo e vi ricordo che il programma è stato ideato da Laszlo Kovacs, da lui scritto con Lupus Yonder, poi Simone Smith e il Hair Director. Ringraziamo il signor Buonasera Fabrizio Cruciani, la nostra vocalist teutonica Frau Martina Blucher. Che cos'è stato? E i nostri ospiti Andrea Fioravanti, Marco Della Torre, Giorgio Gagliardoni, Andrea Mincigrucci, Daniele Pampanelli e naturalmente il professore. Che dire, ragazzi, finalmente
Viva Mel Brooks,
andatevi a divertire, è venerdì, guardatevi gli Oscar, fate quello che volete, ma soprattutto andatevi tutti al cinema.